Come si diventa barboni, implicazioni in ordine alla teoria del diritto, negative e positive, sadismo, democrazia, società dei due terzi e dell'un terzo, storia dei ricchi e dei poveri, quasi una storia dell'umanità. Allora, una persona può avere un patrimonio e un reddito. Se non hai un reddito, non puoi avere per lungo tempo un patrimonio.
Allora, bisogna avere un reddito per mantenere il patrimonio. Se io non ho un lavoro, non posso avere un reddito, non posso pagare le spese di condominio, non posso pagare le imposte sulla casa. E quindi alla fine la casa viene pignorata, io esco di casa, non posso andare in una casa in affitto perché non ho un reddito e quindi finisco sulla strada. Bene, ma il lavoro non si trova. Allora, implicazioni in ordine alla teoria del diritto, negative e positive. Il sadismo. E bene, allora facciamo in modo che ogni persona nella società riceva un reddito a prescindere dal fatto che lavori, perché il lavoro non si trova. Ebbene, questo non si può fare perché? Perché la gente
non vuole affatto aiutarti. Quante sono le persone nella società che sarebbero contente nel vedermi sotto i ponti? E siamo sicuri che la gente vuole aiutare il povero? Non è forse vero che alcune persone sono contente che alcune persone stiano male? E allora ci sono delle implicazioni negative in ordine alla teoria del diritto. Cioè tu dici, no, il diritto, i diritti fondamentali dell'uomo, ma non è vero, il nazismo non è il frutto del diavolo. Il nazismo, l'annientamento degli ebrei, sono stati gli uomini a farlo. Che cos'è il negazionismo? Il negazionismo è un modo per occultare la natura malvagia dell'uomo. In realtà l'uomo è malvagio ed è arrivato fino a quei punti. In modo minore tutti gli uomini possono arrivare fino a quel momento, fino a quel modo. Basta semplicemente essere appagati e contenti che le persone siano barboni e non fare nulla per toglierli dalla povertà. Appunto, se le persone sono in competizione, tu sei contento se quella persona finisce sotto i ponti. Quante persone vorrebbero aggredirmi? Implicazioni in ordine alla teoria del diritto. Cioè, in una democrazia non è affatto vero che la maggioranza vuole salvarsi dalla povertà. Poi, democrazia e società dei due terzi. Se due terzi della società stanno bene, possono scaricare la propria aggressività sul terzo che sta male. Poi si ha il capovolgimento, attenzione, dovrò modificare il titolo. Si passa, come ho già detto nel sito, dalla società di due terzi alla società dell'un terzo. Un terzo stanno bene e due terzi stanno male. Ma come? In una democrazia i due terzi prevalgono, non è vero? Innanzitutto con la tecnica un terzo è più forte dei due terzi. Un terzo è stato definito nel sito il cuscinetto del ricco, perché il ricco non va a lavorare direttamente, è la forza lavoro di cui si serve il ricco e quindi sta bene. Due terzi stanno male e attraverso particolare procedure di condizionamento della democrazia tu impedisci ai due terzi di votare leggi per salvarsi dalla povertà. Storia dei ricchi e dei poveri, quasi una storia dell'umanità, perché alla fin fine la storia dell'umanità è questa, la storia praticamente in cui tu praticamente vedi le persone che cercano di sopravvivere, i ricchi che schiacciano i poveri. Qual è il concetto che volevo esprimere? Il concetto è questo, che da un lato la destra politica dice, no, la sinistra è invidiosa, noi in fondo siamo dei ricchi, vogliamo essere ammirati, vogliamo essere considerati padri, noi ce ne stiamo al nostro posto, e la sinistra che è aggressiva, che è invidiosa, che vuole toglierci la ricchezza. Questa è la ragione della destra buona. Dall'altro lato però si osserva nella storia che sì, la sinistra e i poveri sono aggressivi e sono invidiosi, ma come si sono comportati i ricchi? Al tempo di Luigi XVI, no? Sempre più tasse, schiacciare i poveri, schiacciare le classi deboli. Poi nella Manchester 1750, prima rivoluzione industriale, le donne e i bambini sfruttati nel lavoro, oggi in Cina questo avviene ugualmente, quindi essenzialmente il ricco schiaccia il povero e quindi è giusto che il povero si sollevi. Quindi essenzialmente la storia dei ricchi e dei poveri, una storia dell'umanità, è la storia della necessità di far prevalere l'idea della giustizia. Cosa intendo dire in ordine alla teoria del diritto, implicazioni positive? Perché alla fin fine prevale la giustizia, nel senso che se anche due terzi della società sono sadiche, alla fine prevale invece il diritto positivo. Cioè alla fin fine io non finisco sulla strada, perché? Per la steleologia, e quindi essenzialmente l'onda d'urto di questa teoria produce conseguenze negative per chi la formula. Che cos'è il sadismo? Il sadismo essenzialmente è questo, come siamo attualmente nella condizione del sistema uomo-demone, cioè l'uomo penetrato dal diavolo, così nell'inferno. Nell'inferno le anime dei dannati sono soggette a molestia, diciamo così, a mobbing dai diavoli, che ricordano loro cosa hanno fatto di negativo nella vita e la causa per cui sono state dannate, no? Quasi una tortura. Già nella Divina Commedia mi pare che ci sia questo aspetto, cioè che alle anime dannate venga ricordato che cosa hanno fatto di male nella loro vita. E quindi essenzialmente come delle cornacchie, come dei corvi, i diavoli dicono ai dannati: tu hai fatto questo, tu hai fatto quello, e i dannati sono tormentati dal ricordo delle azioni negative che hanno fatto nella vita. Le azioni, quel poco di buono che hanno fatto i dannati nella vita, anche Hitler avrà fatto qualcosa di buono, sono causa di nostalgia e quindi di ulteriore sofferenza. Perché appunto il dannato cerca di attaccarsi a ciò che di buono pure ha tentato di fare. E stessa cosa nella società di oggi, che ci sono milioni di casi di mobbing negli ambienti di lavoro. Praticamente il mobbing è fondato sul sadismo ed è questa concezione qua, cioè praticamente la persona che ti fa del male cerca di sottolineare aspetti negativi della tua vita. Come dice Gesù, non guardare al fuscello che c'è nell'occhio del tuo fratello quando tu hai la trave nel tuo occhio, cioè chi ti dà il permesso di andare a vedere le cose negative nelle altre persone. Lo fanno appunto per sottolineare il negativo e per creare un meccanismo di autosvalutazione, di disistima della persona allo scopo di annientarla, che poi sappiamo che il mobbing conduce anche al suicidio. Ebbene, la cosa ironica è che due aspetti mi preme di sottolineare, perché appunto in questo sito si dicono sempre le stesse cose. E nella voce Wikipedia di sadismo c'è l'avvertenza: faccia attenzione che questa voce può urtare la sensibilità di chi legge. Ma la sensibilità di chi? Delle personalità sadiche. E quindi essenzialmente è un paradosso: tu hai paura di fare del male alle persone che fanno il male. E correlato a questo aspetto viene da ridere a pensare alla sentenza 11621 della Cassazione, 621 della Cassazione, quando dice appunto: è vietato dire lei non sa chi sono io. E perché si usa questa espressione lei non sa chi sono io? La si può usare, se ci si pensa bene, solo per difendersi da un'aggressione, e quindi la Corte di Cassazione ha vietato alle persone di difendersi da un'aggressione. Come dire, tu cerchi di difenderti da un'aggressione e la giustizia, tra virgolette, ti impedisce di farlo, dando ragione a chi ti aggredisce.